frase del ministro dell'economia Giorgetti, servono sacrifici, innesca un ribasso di borsa sull'ipotesi che arrivino nuove tasse sulle aziende che hanno fatto più profitti. Il Tesoro in serata precisa parla di uno sforzo dalle grandi imprese, mentre si alza la polemica su quello che viene definito l'allineamento delle accise tra benzina e diesel. Traduzione: più alte sul diesel, più basse sulla benzina. A proposito di trasporti, è stata sospesa l'azienda il cui errore ha innescato il caos nella circolazione ferroviaria. Il Medio Oriente continua a guardare alle mosse di Israele, che potrebbe colpire i pozzi petroliferi iraniani. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, 25 anni che ti mantengo. Quando pensi di andartene via di casa e farti una famiglia?
Simone Spezia.
Diciamo che Spezia è al centro dell'informazione, come Foligno è al centro del mondo. Tutte le mattine e anche oggi si comincia. Tanti auguri Radio 24. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my TV shows.
È così, oggi scelte musicali dal 1999. Non so se l'avete intuito, oggi è il compleanno di Radio 24. No. Vi fosse sfuggito, eh? Vi fosse mai sfuggita questa cosa.
Bravo, hai sempre ragione.
Ma no, ma no. Gli auguri sono benvenuti, possibilmente, se riuscite, all'insegna del sarcasmo e dell'ironia, che sono quelli che mi piacciono di più alla fine. Tremati dalla festa di ieri, Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione. Io mi sono sganciato prima di mezzanotte perché, ragazzi, se no non gliela si fa, eh. Sono giorni che mi dicono: fai il drittone, e sì, fallo tu il drittone e poi vieni qua alle 4 davanti a un microfono, a fenomeni. Marco Tulli quasi, che è andato a letto alle 2. Dunque, buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Venerdì 4 ottobre, i famosi 25 anni di Radio 24, il quarto di secolo di Radio 24. Vi aspetto, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dice Christian da Brescia: ancora qui anche stamattina, ma non festeggiate il 25esimo, che stacanovisti, ma che stacanovisti, questo è il modo migliore di festeggiare, caro Christian, e non perché si è dormito poco, ma perché è quello che siamo, è quello che è questa radio. Ma tu ti rendi conto, dice un ascoltatore, di quante generazioni di Nicolò hanno avuto le infanzie rovinate per non aver mai ricevuto una buona notizia? Non male.
Ciao Simone, sono Nicolò. Potresti dare una bella notizia qualche volta?
Facciamo rispondere come sempre a Vincenzo De Luca.
No.
A Allora. Oggi ricchi premi e cotillon alle 8:20 con Paolo Mieli, staremo insieme tutta l'ora. Sono benvenuti anche i messaggi di auguri di degli ascoltatori eccellenti che abbiamo. Lo siete tutti, in realtà. Non quelli un po' più famosi, i VIPs. Va bene. Allora, iniziamo. Inizierei però, prima ancora di andare al tema, al grande tema di giornata, che sono queste parole del ministro Giorgetti che parla della necessità di sacrifici. E poi precisa un po' meglio, ma questo genera, secondo alcuni quotidiani, uno scontro all'interno dell'esecutivo con Meloni, che gli avrebbe detto: ma che stai a dì? Cioè, non possiamo dire le cose in questo modo perché ci sono dei rischi e via dicendo. Una piccola nota sulla questione che, sempre in merito ai trasporti, ha animato il dibattito e continua ad animare il dibattito in queste ore, ossia quello che è successo l'altro giorno nelle stazioni a Roma Termini, Roma Tiburtina, poi si è ripercosso in tutta Italia. Ieri ci sono stati altri notevoli ritardi, come le ascoltatrici e gli ascoltatori che erano in treno hanno potuto chiaramente verificare. E la nota è questa. Il ministro Salvini, come sapete, ha attribuito la responsabilità al famoso chiodo, che poi un chiodo esattamente non è, è un'altra cosa. Stavano effettuando delle misurazioni in quell'area dei binari, però dice: io mi occupo di approvare legge e di trovare soldi, non vado a piantare chiodi fino a prova contraria, in risposta alle opposizioni che ne chiedono le dimissioni. L'azienda, che si chiama STR92, prova a difendersi. Stiamo ricostruendo quanto accaduto, ma nel frattempo è stata sospesa. Forse si possono dire un paio di cose. La prima è che, tutto sommato, Matteo Salvini non ha torto, nel senso che non è che il ministro si può occupare, come dire, ha la caratteristica di occuparsi di un guasto che riguarda la rete ferroviaria. C'è un'azienda che, per quanto di Stato, è un'azienda autonoma, che è Rete Ferroviaria Italiana, sulla quale ricade la responsabilità di tutto questo, evidentemente. Poi si può polemizzare sulle scelte social che vengono fatte dal ministro, che in una giornata come quella pubblica la foto coi nonni e parla della giornata nazionale dei nonni. Ma guardate, il problema è come i politici utilizzano a caso i social. Vi do un esempio, un piccolo caso, giusto di ieri. È questo, è il sindaco di Corbetta, che risulta essere, se voi cercate su internet sindaco di Corbetta, la prima cosa che esce là sulla destra su Google è personalità di internet, quindi non è noto come amministratore locale, o non solo come amministratore locale, ma appunto come personalità di internet, molto noto su TikTok, su Facebook, eccetera eccetera. E poi gli scappa la frizione e vai, Carmelo, vai.
È ufficiale, Alvaro Morata, nuovo cittadino di Corbetta. Here we zio pera. Siamo felici di dare il benvenuto ad Alvaro Morata, che ha preso una bellissima casa a Corbetta e è il nostro nuovo cittadino, quindi diamo il benvenuto e lo aspettiamo in giro per il centro e ai nostri eventi a Corbetta. Ciao bro.
Sì, poi ciao bro. Poi figurati se Alvaro Morata va in giro per Corbetta chissà. Vabbè, insomma, comunque Alvaro Morata, per chi non lo sapesse, giocatore del Milan, il quale risponde con una story su Instagram a sua volta e dice: egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l'unico tesoro sono i miei figli, la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell'immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini. Poi il sindaco di Corbetta ha risposto in un post scherzando sul fatto che lui è interista e quindi non si capisce bene, forse la cosa rientrerà, però E vabbè, e questo è il problema dei, appunto, dei social. Però invece sulla una questione un po' più concreta, se consentite, che è quella della sospensione dell'azienda, del chiodo o del tassello o di quello che volete, e qua però abbiate pazienza, il tema non è l'azienda, perché l'errore umano può avvenire e può avvenire sempre, può avere delle conseguenze disastrose, però noi dobbiamo andare a ricostruire che cosa non ha funzionato, cioè com'è possibile che con un'interruzione di elettricità non siano scattati i sistemi di allarme, non ci siano sistemi di ridondanza bastanti per proteggere tutta la rete. A me sembra un po' di scarico di responsabilità su un'azienda che o ha un appalto o è un subappalto, aperta parentesi, sta già iniziando di nuovo il cinema su le aziende dei subappalti, il pericolo sono i subappalti. Non sono i subappalti il pericolo è a chi affidi il subappalto, naturalmente, perché all'interno dei subappalti ci sono spesso delle professionalità che tu non riesci a trovare all'interno dell'azienda e quindi inevitabilmente le usi. Però abbiate pazienza, no? Non si può scaricare tutto sulla azienda e appunto sul chiodo sparato là dentro. Oggi c'è una bellissima, adesso ve la vado a recuperare, la vignetta di Macox sul Foglio, è bellissima perché ritrae l'operaio che ritorna a casa e dice questo alla moglie: e poi niente, mo me so dimesso, è una questione di dignità politica. Il collega Roberto l'avvitatore ricoprirà ad interim la carica di chiodista fino a nuova nomina, che non è male, non è male davvero, va bene. Come si diceva, l'altra questione aperta qua in Italia, con un occhio che abbiamo naturalmente rivolto al Medio Oriente, anzi sono due a dire il vero le questioni, sono le parole del ministro Giorgetti nella giornata di ieri, che hanno agitato un po' i mercati, hanno agitato un po' la politica. Ministro Giorgetti che parla esplicitamente di sacrifici, manovra, sforzi per tutti. Sentiamolo.
Stiamo ad approvare una legge di bilancio in cui saranno chiesti sacrifici a tutti. Quindi saranno chiesti sacrifici a tutti. Questo vuol dire andare a tassare gli extraprofitti. È un termine secondo me scorretto. È andare a tassare i profitti di chi li ha fatti, i redditi di chi li ha fatti. E quindi tutto questo tipo di sforzo è uno sforzo che tutto il sistema paese deve fare. Quindi devono farli i privati, piccole, medie, grandi aziende e soprattutto la pubblica amministrazione, che sarà chiamata a essere molto più performante e produttiva.
E questo è uno dei punti, naturalmente, che ha fatto scattare l'allarme, perché, come avete sentito, il ministro ha citato tutti, piccoli, medi e grandi. E poi in serata il Tesoro ha precisato: ma parliamo solamente delle grandi imprese. A cosa si sta pensando? Al settore della difesa, al settore bancario, al quale nei giorni scorsi si chiedeva un aiuto, mettiamola così, senza mettere una nuova tassa. Vedremo che cosa avverrà. Il sottosegretario Freni ha detto: invito a sentire esattamente le parole del ministro Giorgetti, non c'è allo studio nessun aumento delle tasse per nessuno, però... Se permettete, quando uno dice una frase di questo genere suona esattamente come un aumento delle tasse. Vedremo che cosa succederà in manovra. I sacrifici dovranno riguardare inevitabilmente, come diceva il ministro, anche i tagli di spesa, e nel frattempo si sta alzando la polemica, e tra un attimo ne parleremo, sull'ipotesi di aumento delle accise sul diesel. È una polemica che si apre perché tutto questo è contenuto nel piano strutturale di bilancio, nel quale si dice appunto che il governo vuole di fatto allineare le aliquote delle accise per diesel e benzina. Come sapete, le accise sono più basse per il diesel che per la benzina, ed è il motivo principale per il quale il diesel, quelli che hanno le macchine diesel, pagano meno in sostanza. Sono a 72 centesimi per la benzina, 61 centesimi per il diesel. Nota Gianni Trovati che un allineamento, visto che il gasolio viene utilizzato di più, porterebbe a o meglio un allineamento appunto, cioè fai le accise uguali a metà strada, porterebbe un ingresso maggiore nelle casse dello Stato, un aumento del 4% in termini di gettito. E qua ovviamente il polemicone è su cosa dicevano i personaggi principali di questo governo prima di andare al governo. Meloni:
buongiorno, fa 50, grazie. Ecco 50.
Soltanto 15.
Come solo 15?
Io ci deve dare al mio socio.
Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio.
E naturalmente prometteva il taglio delle accise, così come faceva Matteo Salvini, eh.
Tanto per cominciare, se mi date fiducia, via l'Etiopia, Suez, Fayont, Firenze, Felice, Friuli e Irpinia. Tanto per cominciare.
Poi l'elenco.
Riduciamo la tassa più alta d'Europa sulla benzina, una tassa di 80 anni fa, con me non esisterà più.
Ma... Per così dire, l'incoerenza non è solamente nel centrodestra, perché nel centrosinistra, ampi pezzi del centrosinistra, queste cose sono contenute nel programma del Partito Democratico, in particolare nel programma della sinistra di Fratoianni, Bonelli, eccetera, eccetera, c'è scritto: bisogna cancellare, come richiede l'Europa, i sussidi ambientalmente dannosi. Sono quei sussidi, appunto, che possono avere varie forme. Accise più basse, tanto per fare un esempio, o cose di questo genere, che sono dannosi per l'ambiente. L'accisa più bassa sul diesel è uno dei più importanti, forse il più importante sussidio ambientalmente dannoso. Mi fa un po' sorridere il Fratoianni di ieri, no?
Fanno una nuova tassa, ma come sempre la tassa sbagliata, non fanno mai una tassa su chi ha guadagnato troppo. Invece li prenderanno da te, che tutte le mattine sei obbligato a fare il pieno, non c'hai alternative perché devi andare a lavorare, non c'è il trasporto pubblico. E li prenderanno da te, che quando andrai a fare la spesa troverai i prezzi schizzati perché il costo del trasporto è aumentato, anche per chi porta quei beni al supermercato.
Oh, adoro il profumo dell'incoerenza alle 6:46 del mattino, il traffico.
Comunque Simone, ho fatto una carrellata di immagini dello staff di Radio 24. E altro che 25 anni, avete 25 anni più IVA.
24 mattino.
Ma stiamo alle porte del giubileo e non capisco se un ragazzo lavorando pianta un chiodino e mette in difficoltà tutta Italia, possiamo pensare a un terrorista che non gli serve farsi esplodere, basta un chiodo.
Guardi, caro ascoltatore, esattamente quello che dicevamo ieri, mi pare discretamente preoccupante. Ieri la Rete Ferroviaria Italiana diceva: sistemi ci sono, non hanno, in parte non hanno funzionato. Ha sentito ieri, anzi le raccomando, guardi, raccomando a tutti di andarsi a sentire, a prendere il podcast di ieri di questa parte della trasmissione, quando alle 6:45 abbiamo sentito Marco Morino del Sole 24 Ore, che ha dato un chiarimento molto forte esattamente su quello su cui si sta lavorando, che sono la ridondanza, la rete elettrica, che è la parte più problematica, anche coi soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Però è vero che se la situazione è così adesso, questo può rappresentare un problema. Non si può risolvere con la sospensione dell'azienda che ha commesso l'errore. Vanno ricercate, come dice un altro ascoltatore, la differenza tra la ricerca dei colpevoli e la ricerca delle cause. A noi interessano molto più le cause, perché una cosa di questo genere non avvenga più. Ma è appunto di diesel e accise che parliamo ora, e lo facciamo ancora una volta, e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito, con Simona Benedettini, economista dell'energia specializzata in politica energetica, regolazione e concorrenza dei mercati energetici. Benedettini, buongiorno, bentornata, eccoci qua.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Allora, un allineamento, così si definisce, tra diesel e benzina. Non è la prima volta che ne sentiamo parlare, eh?
No, assolutamente, di questo allineamento se ne parla oramai da anni per sostanzialmente la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Tuttavia, diciamo, in questo caso la situazione è particolarmente, come dire, curiosa, nel senso che appunto parlando di allineamento non è dato sapere se si procederà verso un aumento dell'accisa sul gasolio o verso appunto una riduzione di quella della benzina, o invece si troverà un punto di incontro tra una riduzione dell'una e un aumento dell'altra.
Questa operazione ha chiaramente uno scopo di gettito, ci sembra di capire, quindi forse l'ipotesi Gianni Trovati, chiamiamola così, quella che leggiamo oggi sul Sole 24 Ore, è quella che ci pare più probabile al momento, no? Un incontro a metà, però dato che il gasolio è molto più utilizzato, noi abbiamo più o meno un numero equivalente di auto a benzina e auto diesel in Italia, ma non sono le auto il punto, no Benedettini? Cioè il gasolio è utilizzato tantissimo in tanti settori.
Assolutamente, oggi le vendite di gasolio, come suggeriva Carlo Sagnaro in un articolo molto efficace di qualche giorno fa sul Foglio, sono circa 3 volte appunto i volumi venduti per la benzina, quindi molto probabilmente si andrà verso un aumento appunto dei prezzi dell'accisa appunto sul gasolio, che comporterà appunto degli effetti non banali, dato che sostanzialmente la domanda per i diversi usi finali appunto del gasolio nell'ambito quindi del trasporto è una domanda sostanzialmente rigida per mancanza di alternative, quindi gli effetti redistributivi ma anche gli effetti sul costo del trasporto saranno importanti. Questo peraltro voglio sottolineare anche in un momento storico dove i prezzi del petrolio andranno sostanzialmente ad aumentare, ma lo abbiamo già visto in questi giorni, sono caratterizzati da forte volatilità per ovviamente effetto della crisi medio orientale.
Eh sì, certamente, sì, abbiamo parlato poco questa mattina della situazione in Medio Oriente perché non ci sono straordinari aggiornamenti, però un punto è che ieri il petrolio ha fatto un balzo del 5% sull'ipotesi che Israele vada a colpire gli impianti petroliferi iraniani con l'obiettivo di, aperte virgolette, mettere in ginocchio, chiuse virgolette, il regime degli Ayatollah su una delle fonti di incasso più importanti che è esattamente il petrolio. Petrolio che, per così dire, forse questa manovra, Benedettini, arriva, o l'idea di una manovra di questo tipo arriva proprio perché abbiamo beneficiato di un calo del prezzo del greggio in questi ultimi mesi, no?
Ma io credo, mi permetto di dire, che arrivi più a seguito di anni dove siamo stati incapaci di gestire in modo efficiente la spesa pubblica e dall'altro dove siamo stati incapaci di recuperare appunto un pezzo di evasione molto importante, quindi è l'ennesimo segnale di uno Stato che è incapace appunto di gestire sostanzialmente i suoi introiti ma ancor di più appunto la propria spesa, ed era inevitabile dopo tutti questi anni che i nodi venissero al pettine.
E quello che dicevo però appunto dal lato del prezzo del petrolio abbiamo beneficiato di un periodo tutto sommato sì, positivo, no?
Sì, positivo, perché appunto sino a qualche settimana fa tutti eravamo concentrati sul calo della domanda cinese sostanzialmente, quindi questo era il principale appunto fattore che spiegava il declino dei prezzi del petrolio, oltre quindi a una situazione quindi degli sostanzialmente delle riserve abbastanza quindi positiva. La situazione in Medio Oriente ha cambiato tutto per quello appunto che lei diceva, l'Iran peraltro appunto è il quarto produttore mondiale di petrolio, non si sa quindi, perché questo non è dato saperlo, se in caso di una interruzione delle forniture iraniane ci sarà una sostituzione appunto dell'Arabia Saudita nella produzione, senza considerare poi che l'Iran è prossimo diciamo allo stretto di Hormuz, dove appunto passano anche appunto i cargo, i carichi quindi di altri paesi produttori di petrolio, quindi la situazione è abbastanza complessa e decisamente non sembra essere destinata ad una soluzione rapida.
Un ultimo punto, che è una domanda in realtà che arriva da più di un ascoltatore. Una parte di questo mondo che utilizza il gasolio, per esempio i trasportatori, i corrieri e via dicendo, in realtà recupera, no, le accise. Quindi non so quanto possa essere effettivamente l'impatto inflattivo di un'operazione di questo genere.
Beh, dipende sempre dai tempi di adattamento, chiaramente il ritorno poi non è immediato e non è pieno, ma oltre appunto ai trasporti, no, per natura commerciale e industriale, non ci dimentichiamo che c'è appunto tutto il mondo del trasporto privato, che sostanzialmente quindi ne rimarrà impattato in modo molto importante, direi, perché come dicevo prima è una domanda appunto quella per il trasporto sostanzialmente rigida, quindi non abbiamo né una rete appunto di trasporto pubblico altrettanto capillare ed efficiente, ma non ci sono vettori alternativi al gasolio in questo momento, quindi soprattutto quindi per quanto riguarda il trasporto poi di natura commerciale, industriale a cui lei si riferiva.
Grazie Simona Benedettini, economista dell'energia, specializzata in politica energetica e regolazione e concorrenza dei mercati energetici. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 come sempre per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio sui temi di giornata o sui nostri 25 anni, quello che volete. Ci sentiamo subito dopo.
Dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre a Reno, da Sant'Almassi a Spezia, da Maria Giovanna Maglie a Cruciani. Siete stati, siete e sarete la nostra guida. Auguri!